Radio X presenta Fluidity Podcast, storie, voci e protagonisti dall'evento Neil Platform 2023 di danza contemporanea. Al microfono di Cristina Marras. Eccoci arrivati al secondo appuntamento con Fluidity Podcast, lo speciale che accompagna Neil Platform 2023, la vetrina internazionale di danza contemporanea. Se vi siete persi il primo appuntamento, che è andato in onda giovedì alle 19 e in replica venerdì alle 9 del mattino, non preoccupatevi, lo potete recuperare quando volete sul sito di Radio X. E anche questo episodio, se lo state ascoltando adesso e pensate a quella vostra amica a cui piacerebbe tanto, beh, potete sempre mandarle il link una volta che verrà pubblicato sul sito. Svolte queste piccole questioni pratiche, incontriamo il primo protagonista di oggi, Fabio H., curatore, critico e studioso di arti performative che, alla Neil Platform 2023, concentra la sua attenzione sulla danza contemporanea in Sardegna, con l'incontro Sguardi dal futuro, che è un titolo che mi piace molto perché ci pone nel futuro a guardare indietro al passato, che però in effetti se siamo nel futuro sarebbe il nostro presente, no? Oddio, non vorrei avervi confuso le idee. Insomma, lasciamo la parola a Fabio H. e facciamoci spiegare da lui dove ci troviamo.
Ma in questo momento ci troviamo in una fase di transizione, direi, una fase di intersezione tra passato, presente e futuro, perché una delle caratteristiche della danza contemporanea sarda è quella di lavorare spesso sulle matrici della propria identità, che è un'identità che guarda sicuramente al passato, ma con quel principio di trasformazione che è implicito in tutta la cultura del contemporaneo e quindi anche nella cultura della danza contemporanea. Quindi siamo nel futuro sicuramente, ma con uno sguardo sempre molto delicato, direi, rispetto a quello che sta alle origini della nostra terra.
Ecco, momenti di incontri di aggregazione come il Neil Platform sono molto importanti appunto per vedere proprio in faccia quelli che sono gli attori nel campo della danza contemporanea, soprattutto per chi, stando in un'isola, comunque ha più difficoltà anche a uscire fuori.
Sì, questo forse è vero, lo è stato sicuramente nel passato, ma negli ultimi anni questa tendenza, possiamo dire, si sia in qualche misura invertita. Infatti io nel mio intervento parlerò di Sardegna Expanded. Perché Sardegna Expanded? Perché assistiamo ad un fenomeno molto interessante in cui le realtà che si occupano di danza, quindi non soltanto gli artisti, ma anche i soggetti che producono, che portano in qualche modo la danza in Italia e nel mondo, ebbene assistiamo ad un processo in qualche misura inverso in cui dei soggetti che si occupano della danza contemporanea in Sardegna lavorano sì in Sardegna, ma lavorano sempre di più in Italia, nel mondo, in Europa. Quindi in qualche modo la Sardegna non va più pensata in quella marginalità, no? Anche collocarla in una marginalità che ormai è una marginalità non realistica, ma dobbiamo pensare di collocarla, per quel che riguarda la danza contemporanea, in una dimensione più allargata, più che osserva i processi di elaborazione del contemporaneo in Italia e nel mondo.
Quindi anche più matura da questo punto di vista. Fabio, chi c'è oggi al centro dello scenario di chi opera nel campo della danza contemporanea in Sardegna?
Beh, dipende dal punto di vista con cui lo osserviamo. Se lo osserviamo dal punto di vista puramente istituzionale, che è quello che stiamo osservando in questi giorni, cioè dal riconoscimento istituzionale, che comunque è un aspetto importante, no? Per chi opera nel settore, perché significa visibilità, significa risorse, significa collegarsi in termini di rete a tante altre realtà che lavorano nel mondo della danza contemporanea. Ecco, se lo osserviamo da questo punto di vista, vi do un dato in anticipo rispetto a quelli che darò durante il mio intervento. Pensiamo che dal 2007 al 2023 i soggetti che si occupano di danza contemporanea in Sardegna sono passati da 5 a 11. E questo è un dato significativo della effervescenza, direi, no? che distingue il panorama della danza contemporanea in Sardegna.
Mi piace la parola effervescenza. Gli ambiti che riguardano il settore sono molto diversi, perché si parla di produzione, ma anche di formazione, di curatela, programmazione, circuitazione. ma per arrivare poi fino all'impatto sul territorio e all'inclusione sociale. Molta carne al fuoco e non sempre le forze disponibili, sia materiali che immateriali, sono sufficienti. Tra tutti questi ambiti, Fabio, secondo te qual è quello, l'aspetto chiave dove c'è più urgenza di mettere risorse per promuoverlo, per appoggiarlo e supportarlo?
Premesso che sono tutti ambiti nei quali le risorse sono ancora assolutamente necessarie, direi che oggi ci sono almeno due ambiti strategici. Uno è quello sicuramente della produzione, perché in questi termini la Sardegna, soprattutto negli anni 90, ha sofferto un po', no, di attenzione istituzionale, soprattutto da parte, diciamo, delle istituzioni locali, ma non solo. E quindi, come dire, la riaffermazione di un'identità autoriale è molto importante. Oggi assistiamo appunto anche qui a una nuova effervescenza, perché ci sono nuove realtà che sono recentemente entrate dentro, così, insomma, l'ambito anche istituzionale. Però questo è sicuramente un ambito particolarmente strategico. L'altro ambito, secondo me, chiave è l'ambito della cosiddetta promozione e inclusione sociale, perché oggi la danza non va più pensata solo in termini di spettacolo, ma è un ambito che riguarda l'indagine della cultura del corpo. E la cultura del corpo è qualcosa che riguarda ognuno di noi, l'identità di ognuno di noi e il lavoro con le comunità. La cultura della comunità e l'incontro con la comunità. Quindi questo settore della danza, che magari è più invisibile, è meno visibile rispetto, no, all'esposizione anche plastica di un corpo spettacolarizzato, ebbene credo che questo sia un altro ambito in cui è importante investire anche per il futuro, per il lavoro sui territori e con le comunità del territorio. E questi due settori, secondo me, sono quelli che in futuro saranno più strategici. Detto questo, tutti gli altri devono anch'essi poter avere le loro risorse, e ce n'è sempre bisogno, insomma.
Pensando alla Sardegna e pensando anche alla tradizione sarda, come si pone la danza contemporanea sarda rispetto alla propria tradizione?
Questa è una bella domanda, perché proprio ci va a colpire, a centrare uno degli elementi distintivi della danza contemporanea sarda, che spesso, non sempre, ma spesso, diciamo, ha avuto un tratto appunto peculiare, che è quello di osservare con grande attenzione la cultura del corpo, la cultura anche della danza che questa terra esprime, ma non in maniera folclorica, ma sempre in un modo che osserva la tradizione del contemporaneo, e quindi tutte quelle trasformazioni che il contemporaneo comporta. Ci sono stati e ci sono artisti, ma da Igor Moreno oggi a Maurizio Saio ieri, passando per appunto tutti il balletto di Sardegna, spesso questi artisti, queste realtà osservano con interesse la realtà, la tradizione del ballo sardo, ma non solo del ballo sardo, della cultura, direi, della cultura sarda, un po' come Maria Lai, una grandissima artista che ha ispirato tanti di noi, insomma, voglio dire. Ebbene, in quel tipo di prospettiva c'è la volontà di restituire una radice, no? che ci appartiene come sardi, ma allo stesso tempo non è mai folclorica, ma è sempre restituita attraverso uno sguardo contemporaneo.
Fabio, un'ultima domanda. Nel tuo intervento, ho letto le note della presentazione, accenni a una nota distopica. Ecco, tanto entusiasmo, tanto futuro. Che cos'è questa nota distopica?
La nota distopica riguarda lo sguardo che ho chiesto di mettere in campo agli artisti, agli operatori che saranno i protagonisti di fatto di questo incontro, cioè di immaginarsi nel futuro e quindi non solo raccontare il presente, appunto, ma immaginarsi quelle che potrebbero essere le azioni migliori per il futuro della danza contemporanea in Sardegna dal punto di vista di chi la danza la produce, la distribuisce, lavora con le comunità. Quindi distopico in questo senso, cioè distopico perché è uno sguardo come se qualcuno ci parlasse dal futuro in qualche modo, no? Che sono solo desideri, ma sono anche progettualità reali, insomma. Quindi distopico non è una chiave, come dire, negativa, ma è una chiave che mette nelle condizioni di immaginarselo questo futuro.
Quindi anche immaginarsi un futuro migliore per evitare che sia peggiore.
E questa è la speranza, l'auspicio, ovviamente. E ci mettiamo, come dire, avanti nei desideri e nelle proiezioni di pensiero, proprio perché anticipare il futuro può essere, secondo me, anche una buona pratica per poi farlo bene.
Tu qualche idea te la sei già fatta, senza suggerirli agli altri?
Ma, Sì, qualche idea ce l'ho, l'abbiamo elaborata insieme anche ai componenti dei gruppi di lavoro, ma preferisco, come dire, non spoilerare troppo. Certamente io sono uno studioso, prima di tutto vengo dal mondo universitario e c'è anche qualcosa che riguarda la necessità di un'osservazione, diciamo, storica anche di questi fenomeni, che in questo momento manca e che sarebbe invece opportuno realizzare, ipotizzare sistematicamente per dare rilievo culturale a quello che è la danza contemporanea in Sardegna.
Fabio Acca, curatore critico e studioso di arti performative, che ci ha fatto riflettere non solo sullo stato della danza contemporanea in Sardegna, ma anche sull'inclusione sociale e sulla cultura del corpo. Sono Cristina Marras e state ascoltando Fluidity Podcast, lo speciale Need Platform 2023 che vi porta là dove ci sono i protagonisti e le protagoniste. E due di queste protagoniste le troviamo nello spiazzo aperto dell'Exma. C'è attesa, un sacco di gente, l'atmosfera è elettrica e poi ha inizio lo spettacolo. È uno spettacolo opera di due artiste che vengono da mondi apparentemente distanti. Quello di Sara Sguotti, un mondo dinamico delle coreografie del corpo in movimento, e l'altro quello della scrittrice Arianna Ulian, apparentemente trattenuto sul foglio di carta dalla fissità della scrittura. Bell'intreccio, eh? È bello e interessante anche il lavoro proposto, un open studio, quindi un lavoro ancora in divenire, intitolato Crepa. E io ho iniziato la mia chiacchierata con Sara e Arianna partendo proprio da questo titolo e chiedendomi: ma che cosa è questa crepa? È un nome? È un verbo? Un invito? Sentiamo la risposta di Arianna Ulian.
È in buona sostanza quello che accade dentro di noi o fuori nel mondo quando le cose non combaciano più. Quindi quando qualcosa nel mondo, nell'universo si rompe o dentro di noi si rompe e sentiamo chiaramente un suono che fa molto rimbombo e che può essere molto doloroso oppure può essere l'introduzione a qualcosa di nuovo. Quindi questo è il concetto di crepa.
Trovo molto affascinante questa vostra collaborazione: scrittura, suono, soundscape e movimento del corpo. Come nasce una collaborazione di questo tipo e come si crea un'opera collaborando da punti di vista apparentemente così distanti? Sara.
Noi abbiamo avuto la fortuna che subito io e Arianna, all'inizio eravamo sole, abbiamo capito come fosse, diciamo, connesso la modalità con cui Arianna scriveva con la modalità con la quale io componevo, e quindi una collaborazione del genere nasce grazie a diciamo alle personalità che si incontrano in generale, così anche con Spartaco Cortesi. Io lavoro con Spartaco da molto tempo, musicista e grande anima sensibile che ha permesso e ci permette, e insieme abbiamo, diciamo, creato questa crepa che però si è adattata alle nostre personalità come noi ci siamo adattati alle personalità degli altri.
Come potremmo descrivere crepa, Arianna?
Tecnicamente nasce dall'indagine intorno alla parola crepa, che è anche un invito, nel senso è anche un modo per dire: ma crepa, no? Crepa con tutti i tuoi guai, crepa con tutte le tue difficoltà, con tutto il tuo posto che hai preso nel mondo. E quindi nasce dall'indagine sul suono di crepa, e quindi parte dal suono. Dal suono abbiamo creato dei movimenti che ci ricordavano le nostre crepe e le crepe che vedevamo intorno alla natura, e quindi è un passaggio da una crepa all'altra, da una crepa che si crea fra di noi nei nostri corpi o dentro le nostre orecchie grazie al soundscape di Spartaco, che finisce con un messaggio che non diremo positivo perché noi non siamo così, però finisce con un messaggio.
Come siete? Non siete così come siete?
Nel senso, non cerchiamo il lieto fine, non ci piace il lieto fine, cerchiamo forse una risposta assurda che alla fine ci riunisce in un solo lembo.
Nel momento in cui avete creato il lavoro Crepa, praticamente come avete fatto? È nato un canovaccio e poi delle improvvisazioni, oppure vi siete seduti a tavolino e avete detto: questo lo facciamo così, qua ci mettiamo questo? E cosa nasce prima, la parola, il suono, il movimento?
Ci tengo a sottolineare che il lavoro è appunto un open studios, quindi non è terminato, o comunque prende una forma che vuole aderire all'immagine della crepa, quindi vuole essere mutevole nel suo tempo e nel suo andare avanti, quindi si adegua e si adatta, si vorrebbe adattare,
si dirama
al secondo proprio la necessità dei nostri corpi e dei nostri stati d'animo. Secondo me, poi forse magari Arianna se vuole dire qualcosa di più preciso, il lavoro è nato insieme, nel senso non c'è stata un inizio o diciamo una prevalere di una cosa sull'altra, ma la cosa bella appunto è stata come questi due lembi si sono proprio sovrapposti, si sono copenetrati e il dentro era uguale al fuori, come il testo è uguale allo stesso valore del componimento scritto sul corpo. E così vorremmo che anche la parte musicale poi prendesse la stessa, diciamo, importanza. Abbiamo lavorato allo stesso modo, quindi la scrittura coreografica è nata con allo stesso modo della scrittura della parola. Arianna lavora proprio così, con un grande foglio steso a terra dove effettivamente scrive diciamo delle parole chiave e con le quali poi ha articolato il testo, e insieme abbiamo articolato la parte coreografica. Quindi è stato molto fisico in realtà, sì. La scrittura.
Sì, la cosa fisica che mi è piaciuta di più nella mia esperienza di scrittore che non aveva mai lavorato con il movimento è stato che c'erano dei sinonimi di crepa che Sara faceva con il corpo, nel senso che quando io lavoro molto sulle origini delle parole, sul suono e sulla sinonimia, quindi su parole che significano ma leggermente diverso. Quindi mano a mano che trovavamo dei sinonimi, facendoceli venire in mente anche in dialetto, anche in altre lingue, Sara riusciva in qualche modo a muoversi in quel momento dandomi proprio l'idea di un suono perfetto per quel gesto. E quindi è vero che è nato tutto insieme, perché mano a mano che io scrivevo su questo grande foglio, lei di fianco a me si muoveva e questo mi dava modo di continuare con le parole, come una catena fra parole e gesto. È stato un po' una specie di flow, ecco, un processo che non si fermava per un po' e poi dopo lo guardavamo e ci piaceva.
Crepa ha tanti sinonimi, crepa è anche una ferita, una feritoia, quindi qualcosa che fa male, ma anche qualcosa che ci permette di entrare dentro un'altra dimensione. Vogliamo un po' parlare di questo? Dove ci porta questa ferita, questa crepa?
Dunque, nell'idea di lavorare con questo progetto a lungo, ci piacerebbe che questa crepa ci portasse a incontrare le persone, nel senso che ci piacerebbe far diventare crepa una pratica da portare in residenza in luoghi che ci permettano di indagare con gli altri cos'è per ciascuno crepa. Quindi per noi, in particolare per me in questo momento, crepa è un modo per avvicinare un altro essere umano, una comunità o un luogo, cercando la sua risposta al fatto che tutti crepiamo. O creperemo, o comunque siamo crepati.
Sara, leggendo la tua biografia sul tuo sito, una frase mi ha colpito. A un certo punto racconti quello che fai e poi dici: in collisione con il sistema burocratico italiano.
Che non l'ho cambiata. Sì, no, diciamo che io sono, nella mia esperienza, sono stata molto fortunata e molto supportata, quindi sono una privilegiata del sistema.
Beh, perché sei bravetta.
No, però devo dire che purtroppo, e lo dimostra quello che sta accadendo anche in questi giorni, dove è stato appena riconosciuto da parte, diciamo, del Ministero della Cultura anche un'indennità di intermittenza, purtroppo la realtà non combacia con la burocrazia. E ci troviamo in un tempo dove la parte artistica è messa da parte, e prevale la parte burocratica nei nostri lavori, nelle nostre vite, nelle nostre modalità di creare. Io passo la maggior parte, fortunatamente danzo per altri, però passo la maggior parte del tempo davanti al computer a creare possibilità, ecco. Quindi in questo senso alle volte mi trovo in collisione con il sistema burocratico, perché prevale la parte, diciamo, la parte scritta e non la parte fatta, e questo mi fa male, quindi questa è la mia collisione. Poi quella biografia è un po' vecchia, devo cambiare. Perché è un po' un azzardo scrivere questo essendo alla NID, perché appunto la NID, io non è il primo anno che partecipo, sono stata presente negli ultimi 4 edizioni della NID, quindi è un luogo sicuramente importante, ma sicuramente dobbiamo renderci conto di come la nostra condizione dell'oggi di artisti non sia proprio felice, ecco.
Voi siete molto giovani, però pensando a artisti, artiste ancora più giovani di voi, vogliamo dare un consiglio?
Per me il consiglio fondamentale che ho sviluppato facendo arte è non fare mai solo la propria arte, ma cercare contatto con altre arti e cercare ispirazione o pensiero in altre arti, perché altrimenti ci si sterilizza un po'. Questo credo valga per tutte le discipline, per tutte le tecniche. Quindi questo è un po' il mio consiglio.
Anche supporto, oserei dire, nel senso che poi alla fine incontrando altre esperienze, cioè supportano la tua di esperienza.
Sì,
quindi...
cioè, la cosa da incontrare è altri immaginari, non immaginari simili ai propri, ma altri immaginari che possano nutrire il proprio, e quindi se vengono da altre arti tanto meglio.
Per stare in linea con Crepa userei la parola imbastardirsi.
Esatto, imbastardirsi.
In senso di arricchimento, in senso anche di caos creativo.
Sì, assolutamente, in senso di... mi piace quando una cosa è un po' sporcata da altre, perché altrimenti diventa precisa e troppo rigida. Invece appunto abbiamo la possibilità di imbastardirci incontrando altri o comunque semplicemente guardando altre cose, lavorando per altri. E mi sembra una cosa, questa è la cosa più buona, più potente.
La crepa la si porta, i lembi si riassestano, gli emisferi si compensano, di qui la luce, per una finestra, un taglio nel muro, non importa la quantità del varco, che c'è varco, muoviti che usciamo.
E queste erano le voci di Sara Svuotti e di Arianna Ulian qui alla NID Platform 2023 con lo spettacolo di Open Space dal titolo Crepa. Sono Cristina Marras e per oggi è tutto. Vi do appuntamento a domani per l'ultima puntata di Fluidity Podcast con storie, voci e protagonisti dall'evento NID Platform 2023 di danza contemporanea. Vi ricordo che Fluidity Podcast lo potete ascoltare la sera alle 19 e poi in replica la mattina dopo sulle frequenze di Radio X. E poi, quando volete voi, sempre, dal sito di Radio X.